San Carlo Borromeo, 1538-1584. Ci sono nella storia della Chiesa pagine oscure e dolorose che fanno soffrire i cristiani e danno argomento a chi vuole negarne l'origine divina. Non si tratta soltanto dei gravi peccati storici dei figli della Chiesa, per i quali il Papa Giovanni Paolo II ha chiesto ripetutamente perdono, ma anche di quegli episodi o costumi nei quali l'elemento umano ha prevaricato in maniera intollerabile. Pensiamo ad esempio ai tempi in cui si ammettevano vocazioni forzate allo stato clericale o religioso, ai secoli in cui erano quasi giustificati il nepotismo dei papi e il lusso sfrenato dell'alto clero. E tuttavia, chi legge attentamente anche queste pagine di storia ecclesiastica non può negare che a tratti si resta abbagliati da certe luci improvvise che irraggiano proprio da queste oscure vicende. Siamo a metà del secolo XVI. Il Concilio di Trento è stato interrotto già da una decina di anni. Alla sera del Natale del 1559, dopo uno dei più lunghi e contrastati conclavi della storia, durato quasi 4 mesi, i cardinali si accordano sul nome del cardinal Gian Angelo Medici, di origine lombarda. Il giorno stesso della sua elezione, il nuovo pontefice, che ha preso il nome di Pio IV, chiama a Roma i due giovani nipoti preferiti, Federico e Carlo Borromeo. Federico, il primogenito di 25 anni, viene nominato comandante in capo dell'esercito pontificio. Carlo, il secondogenito, viene nominato segretario di Stato, il primo della storia a ricevere questo titolo, ed oltre ad essere segretario di Stato è anche nominato amministratore dello Stato Pontificio, referendario della segnatura apostolica, titolare e beneficiario di numerose abbazie, amministratore perpetuo dell'arcidiocesi di Milano, governatore delle legazioni pontificie di Bologna, delle Romagne e delle Marche, protettore del Portogallo, dell'Austria e della Svizzera e di numerosi ordini religiosi. Inoltre, il giorno stesso dell'incoronazione del pontefice, Carlo è preconizzato cardinale. Ebbene, Carlo ha soltanto 21 anni e non è nemmeno prete, anche se, essendo il cadetto di una nobile famiglia di Arona, è stato inesorabilmente avviato alla carriera ecclesiastica fin dall'infanzia e porta l'abito talare dall'età di 7 anni. A Roma, questo nipote, colmato di privilegi inauditi, di onori e di oneri smisurati, non riscuote molta simpatia. Carlo è un giovanotto piuttosto alto, dal volto sgraziato, dal naso eccessivamente pronunciato, chiuso di carattere, impacciato nella parola. Qualcuno mette in giro la voce che non sia nemmeno molto intelligente. Il giovane cardinale conduce una vita fastosa, adatta al suo rango. Ha a disposizione 150 domestici in elegante livrea di velluto nero, possiede le più belle carrozze e i migliori cavalli di Roma, è appassionato di caccia e di cani, è abile nel gioco degli scacchi, ama la musica e suona il violoncello. In breve, Carlo riesce a sistemare tutta la numerosa famiglia per via di matrimoni. I Borromeo si imparentano con le più antiche famiglie italiane e con altri nobili casate europee. Tuttavia, Carlo è di costumi irreprensibili, anche se è diventato il cardinale più ricco di Roma, conduce una vita onesta e utilizza generosamente i suoi beni per dotare la città di opere pubbliche, acquedotti, ospedali e simili. Contro ogni attesa, il nuovo pontefice si mostrò deciso a riaprire il Concilio di Trento e a condurlo a buon fine, anche se non era facile accordare tutti i governanti d'Europa il cui consenso era allora necessario per le molteplici implicazioni e connessioni esistenti tra la vita ecclesiale e quella politica delle diverse nazioni. Carlo Borromeo, che aveva fatto solo studi di diritto, ma non corsi di filosofia e teologia, non poteva certo offrire al Concilio la sua competenza dottrinale, ma mise a disposizione una straordinaria abilità di mediatore e di tessitore tra la volontà del Pontefice e quella dei numerosi e litigiosi interlocutori. Si trattava di mettere d'accordo tra loro sovrani, nunzi apostolici, ambasciatori, legati del Concilio e padri conciliari. Durante i 2 anni che furono necessari alla sua celebrazione, ogni trattativa, ogni missiva passò letteralmente tra le mani del giovane cardinale segretario. Ogni giorno partivano da Roma e giungevano a Trento corrieri con una valigia di corrispondenza, tanto che l'arcivescovo di Francia ironizzava aspramente sul fatto che lo Spirito Santo, che avrebbe dovuto guidare il Concilio, era costretto a viaggiare ogni giorno in valigia da Roma a Trento. Ma perfino queste battute ironiche dicono l'incredibile dedizione e il servizio della Chiesa che il Cardinal Borromeo riuscì a garantire in quegli anni. Le questioni più brucianti erano allora quelle della riforma del clero e dei vescovi. Carlo era troppo intelligente per non capire che molte delle questioni agitate a Trento lo toccavano personalmente, dato che lui, pur risiedendo a Roma e lavorando da cardinale segretario, era addirittura arcivescovo di una delle più vaste e importanti diocesi dove non era mai stato, quella di Milano. Sapeva di dover scegliere, non appena si fosse chiuso il concilio, e vi era sinceramente disposto. Ma per una conversione più totale e radicale, Dio si servì di una durissima sofferenza con la quale parlò non soltanto alla sua intelligenza, ma anche al suo cuore. Proprio in quei mesi di vorticosa attività e di discussioni infinite, il fratello Federico, comandante delle milizie pontificie, capo della famiglia Borromeo, anch'egli insignito di innumerevoli titoli e beni, si ammalò per una febbre di ignota natura e dopo pochi giorni morì tra le braccia di Carlo. Alla costernazione del pontefice e dei dignitari seguì la persuasione che ormai toccava al secondogenito prendere in mano le sorti della famiglia Borromeo. Del resto Carlo non era ancora stato ordinato prete. Bastava che rinunciasse ai titoli strettamente ecclesiastici ed ereditasse gli onori e gli compiti del fratello scomparso. E il pontefice, il Papa, era favorevole a questa soluzione. Ma proprio allora Carlo decise di rompere gli indugi. Si fece immediatamente ordinare prete, celebrò la sua prima messa sulla tomba dell'Apostolo Pietro e divenne il cardinale riformatore. Ridusse drasticamente il suo fastoso seguito, rinunciò ad ogni lusso nel vestito, nelle carrozze, nella mensa, nelle feste, nelle relazioni sociali. Non mancarono le calunnie e gli sberleffi. Chi diceva che il Borromeo era diventato improvvisamente spilorcio, chi sussurrava che era affetto da manie. Intanto lui premeva presso lo zio Papa per ottenere il permesso di abbandonare Roma e raggiungere la sua diocesi. Era più di 70 anni che Milano aspettava ad avere un vescovo che decidesse finalmente di risiedere in diocesi, e in tutti quegli anni l'unica autorità presente in città, quella del governatore spagnolo, aveva spadroneggiato in ogni campo. Nella sua prima predica in Duomo, Carlo commentò le parole dette da Gesù ai discepoli all'inizio dell'ultima cena. «Ho desiderato ardentemente di poter mangiare questa Pasqua con voi». E la gente capì che quel giovane arcivescovo, che non aveva ancora 27 anni, già carico di esperienza ecclesiale peraltro, aveva deciso di spendere per loro tutta la sua vita da vero servitore della Chiesa. Nella casa arcivescovile chiamò un centinaio di persone a condividere la sua vita e il suo lavoro, tutti esclusivamente appartenenti al clero, impegnandoli in una forma di vita comunitaria e quasi regolare nella preghiera, nel cibo, negli orari. aveva fatto preparare il palazzo arcivescovile in modo che gli appartamenti e le sale di rappresentanza mantenessero il decoro e il lusso dovuto a un arcivescovo, e non mancavano quindi quadri, tappezzerie e mobili lussuosi. Ma per accedere all'appartamento privato del cardinale bisognava salire una ripida scaletta che portava agli abbaini. Là, in due piccole fredde stanze, egli poteva ritirarsi, pregare, studiare, preparare gli interventi richiesti dal suo alto ministero. In pubblico, Carlo Borromeo appariva sempre in vesti cardinalizie. Dicevano di lui che non si scardinalava mai. In privato portava una semplice tonaca nera alla maniera dei gesuiti. E l'apparente contrasto tra le manifestazioni pubbliche e lo stile privato garantiva saggiamente che la sua personale umiltà di vita e di cuore non servissero di pretesto a chi avesse voluto sminuire il compito autorevole che gli era stato assegnato. Il segretario ci ha tramandato a questo proposito un toccante episodio che risale agli ultimi anni della sua vita. Scrive: occorse una volta a Caprino, nel Bergamasco, essendo io in visita col cardinale, che una notte, voltandosi per il pagliericcio dove esso dormiva, gli cadde la veste nella lampada, onde tutta si macchiò di olio. La mattina, avendomi lui al solito chiamato a studiare, finito lo studio, gli domandai per che causa tanto puzzasse quella veste di olio. Allora mi raccontò egli umanissimamente come era stato il fatto. Io gli replicai che sarebbe stato bene mandare quella veste a Milano e fargli cavare la macchia e farne portare fuori un'altra per servizio di sua signoria illustrissima. Rispose sorridendo il signor cardinale a me: e qual'altra, se non ne ho altra? Un'altra ne avevo, ma la portai 14 anni o più e poi l'ho data per amor di Dio. Questa m'ha da durare sino alla morte, perché questa reputo che sia la veste propria mia. Le altre, rosse o morelle che porto, non sono vesti mie, sono vesti della mia dignità. Cominciò così, con tutta la forza della sua dignità e con tutta l'umiltà della sua persona, ad essere il pastore vigile e instancabile della sua vastissima diocesi, che comprendeva tutta la Lombardia e si estendeva fin dentro le valli svizzere, nelle quali contava almeno 56 parrocchie. L'intera popolazione non raggiungeva i 600.000 abitanti e Milano ne contava circa 180.000. Le parrocchie della diocesi erano circa 753 e i membri del clero circa 2.000. Cominciò così col ristabilire la propria autorità davanti allo strapotere delle autorità civili. Tale strapotere si era fatto negli anni talmente forte che correva ancora a Milano il ricordo beffardo, risalente a un secolo prima, quando il duca Gianmaria Visconti, nell'intento di sostenere le proprie imprese belliche, aveva proibito che nei suoi territori si pronunciasse la parola pace, tanto che perfino i preti durante la messa dovevano abolirla e non dire «Signore, donaci la pace», ma «Signore, donaci la tranquillità». Milano aveva perso la sua indipendenza nel 1535, alla morte di Francesco Sforza. Il ducato era diventato una provincia dell'impero di Carlo V e, mancando un vescovo residente, il governatore spagnolo si era abituato a dettar leggi su tutto. Il primo serio conflitto scoppiò quando il nuovo arcivescovo pretese che si mettesse un freno al carnevale cittadino, che ormai cominciava a Natale e culminava nella prima domenica di Quaresima, divenuta il giorno più chiassoso e volgare, travolgendo ogni tradizione liturgica e ogni pudore. Carlo venne accusato di essere un moralista, di volere togliere al popolo i suoi legittimi spassi. E certo può fare allegria pensare alla gente in maschera tra giostre, balli, fiere e tornei per 8-10 settimane all'anno, ma fa anche molta tristezza quando ci si rende conto che quella era ed è ancora oggi, in forme più diffuse e sofisticate, un modo volgare per tenere la gente schiava ed estranea a se stessa e ai suoi veri interessi. In realtà La questione del carnevale si trascinava dietro mille altre pretese che le autorità civili vantavano su patronati, benefici, conventi, monasteri e perfino su questioni pastorali. Quattro governatori spagnoli si succedettero a Milano al tempo del cardinale Borromeo e con i primi tre la guerra fu senza esclusione di colpi. Il più testardo di questi giunse fino a far esporre sulla porta della chiesa un bando in cui l'arcivescovo veniva definito uomo ignorante, scandaloso, immeritevole di fiducia, sospetto al sovrano, ingiusto, temerario, privo di criterio e indegno della sua patria, cioè della Spagna. Carlo si vide costretto a scomunicarlo. Ma poi, quando l'altezzoso spagnolo giunse sul letto di morte, volle essere assistito soltanto da quel testardo e santo arcivescovo. Una lotta ancora più grave fu quella con cui Carlo si oppose alla decisione di Filippo II di istituire a Milano un tribunale della Inquisizione spagnola, notoriamente la più feroce, e alle dirette dipendenze del monarca che se ne serviva non solo per difendere la fede ma a scopi politici, estendendo a dismisura quei poteri che nell'Inquisizione ecclesiastica romana erano molto controllati. L'Inquisizione romana non poteva occuparsi dei non credenti, ebrei o infedeli, non accettava mai denunce anonime, non ammetteva processi sommari, era mite nelle pene e facile a concedere il perdono. Tutti i limiti che l'Inquisizione spagnola alle dirette dipendenze del sovrano travolgeva in maniera crudele e temibile. Carlo si era già opposto ai tentativi di Filippo II di fondare a Milano un suo tribunale dell'Inquisizione quando era ancora a Roma. Continuò ad opporsi negli anni, resistendo perfino a certe debolezze del Papa, che a volte sembrava pronto a cedere alle richieste spagnole. Altri dicono che il Papa cedeva solo perché era sicuro che poi Carlo si sarebbe opposto. A piegarsi davanti alla fama di santità del Borromeo sarà alla fine lo stesso Filippo II che da Madrid manderà un nuovo governatore ingiungendogli di fare da ministro all'arcivescovo e affermando perfino che il re di Spagna sarebbe troppo felice se tutte le città del suo regno avessero dei vescovi simili a quello di Milano. Altrettanto epiche furono le lotte che Carlo dovette sostenere con alcune potenti istituzioni religiose della città, particolarmente corrotte, come la collegiata dei canonici della Scala e l'ordine religioso degli umiliati, i quali giunsero fino a ordire un attentato, prezzolarono un sicario, un certo Donato Farina, che si introdusse nella cappella dell'arcivescovado e sparò un'archibugiata alle spalle del cardinale inginocchiato in preghiera davanti all'altare. E nessuno riuscì a capire come poté Carlo restare illeso, dato che il colpo era partito da distanza ravvicinata e la veste cardinalizia sulle spalle dell'arcivescovo risultava addirittura bruciata. E anche questo contribuì ad aumentarne la fama. Certamente Carlo dava prova di una severità inusuale, deciso com'era a estirpare ogni abuso. Interveniva sullo stile della vita del clero e dei religiosi, interveniva in tema di moralità familiare e sociale, dava prescrizioni a riguardo della vita sacramentale e spirituale dei singoli. A lasciarlo fare, dicevano, avrebbe trasformato la sua diocesi in un'immensa abbazia nella quale la vita sarebbe stata tutta scandita in ritmi di preghiere, di lavoro, di sobrietà e di carità. Soprattutto le domeniche dovevano essere interamente destinate alla preghiera e alla formazione spirituale. Ma come dargli torto quando si leggono le raccomandazioni che egli era costretto a fare, spiegando ai fedeli che in chiesa si devono evitare canzonacce, risate, discorsi osceni, o quando si soffermava a descrivere i comportamenti rozzi, volgarmente teatrali, umanamente insopportabili, di tanti predicatori, o quando amaramente constatava che le bettole sono sempre più piene e le chiese sono sempre più vuote. Carlo si era reso conto che nel suo popolo la fede c'era ed era ben radicata da secoli, ma le conseguenze pedagogiche, anche le più elementari della fede, se n'erano andate per la lunga negligenza dei pastori, per l'assenza dei vescovi e l'incuria dei preti e dei religiosi. C'erano da correggere abusi inveterati in parrocchie, conventi e istituzioni ecclesiastiche, c'erano da riformare usi liturgici superati o corrotti, c'erano da riprendere la predicazione e la catechesi al popolo, trascurata da lunghissimo tempo. Cominciò a celebrare uno dopo l'altro sinodi diocesani e consigli provinciali, legiferando su tutto ciò che riguardasse la dignità del culto dovuto a Dio nella vita cristiana della gente. Da tempo immemorabile le chiese erano in abbandono, i templi erano trascurati e inospitali, le canoniche cadenti e mal frequentate, gli arredi sacri vecchi o insufficienti, i tabernacoli sporchi e disadorni, i riti sacri sciatti e approssimativi, la predicazione rara e involgarita, i monasteri e i conventi rilassati e a volte perfino corrotti. I preti trascuravano il loro ministero e molti si dedicavano a ben altre e immorali occupazioni. Pare che in Lombardia girasse un detto crudele: se vuoi andare all'inferno, fatti prete. Borromeo volle riformare tutto, sistematicamente, inesorabilmente. Diede prescrizioni sulla bellezza delle vesti liturgiche, lo scintillare dei vasi sacri, la preziosità dei marmi, l'armonia delle musiche, il decoro dei dipinti, l'aggiornamento degli archivi, l'esattezza dei registri, indicando perfino la forma e il numero dei candelieri con cui si dovevano adornare gli altari. Che importava se alcuni lo chiamavano per disprezzo il cardinale sacrestano? Carlo aveva genialmente intuito che un vero popolo cristiano non crede solo con la testa, ma anche col suo corpo, con gli occhi e con le mani. Piano piano riorganizzò la diocesi in maniera capillare, creandosi una fitta rete di responsabili e di educatori che facevano capo soltanto a lui. Costruì in primo luogo dei seminari, che dovevano garantire un clero rinnovato secondo i decreti del Concilio di Trento, e chiamò a dirigerli i gesuiti, l'ordine più intellettuale del tempo. Volle che si erigessero delle librerie comuni in tutte le chiese collegiate a vantaggio della formazione del clero, e giunse fino a dotare il suo seminario di una stamperia, cosa incredibile per quei tempi, in modo che i preti potessero disporre di testi spirituali a buon mercato. Fece costruire collegi per l'educazione dei giovani nobili, collegi per dare alloggio e nutrimento ad universitari meritevoli ma privi di mezzi adeguati, celebre il Collegio Borromeo di Pavia. Fece costruire a sue spese la sede dell'Università di Bologna, chiese ai gesuiti di aprire un'università a Milano e dotò anche questa di un adeguato collegio universitario, e un altro collegio fece edificare ad Ascona sul confine svizzero. L'istruzione, allora, era prevista solo per i nobili, per i figli del popolo la società non prevedeva nulla. Carlo decise di supplire nei limiti del possibile all'inesistente sistema pubblico di qualsiasi istruzione. Volle che ogni parrocchia avesse la sua scuola di dottrina cristiana, nella quale si cominciava con l'imparare a leggere, scrivere e fare di conto, tanto che le prime pagine del catechismo erano dedicate all'alfabeto e ai primi rudimenti di matematica. Alla morte di Carlo, queste scuole saranno circa 540, con 40.100 iscritti. Splendido è poi il principio pedagogico che Carlo dava a genitori e maestri: recta filiorum educatio e orum ad Christum agduzio. La buona educazione dei figli è quella che li conduce a Cristo. Stabilì presso ogni collegiata un magister scholasticus, un sacerdote che godeva di un beneficio ma aveva l'impegno di insegnare a tutti i fanciulli della zona gratis ad amore Dei. Curò l'istituzione e la diffusione delle confraternite del Santissimo Sacramento, che restituivano dignità e cuore alla vita liturgica delle parrocchie. L'arcivescovo non era certo amato per le sue severità e i suoi rimproveri, ma era immensamente amato per la sua carità, ed era a partire da essa che il popolo intuiva la bontà che dovevano avere anche le sue prescrizioni. Per suo impulso era nata in città una rete di opere di carità: case per orfani, case per mendicanti, case per ragazze prive di protezione sociale, case per donne vedove o abbandonate dal marito, case per convalescenti, case per dementi, case per i senza tetto, per i pellegrini, per i forestieri. E ad ogni istituto dava regole magnanime. Così all'ospedale dei mendicanti prescriveva: vi si alloggerà ogni sorta di poveri, così milanesi come forestieri, uomini, donne e figlioli, perché la carità non ha differenza de nazioni e siamo tutti fratelli nel Signore. I forestieri poi ed altre diocesi si indirizzeranno alla loro patria con quell'aiuto che si potrà, però non violentandoli, perché sono fratelli et membra del Signore. E ogni vescovo delle diocesi metropolitane era invitato a costituire un monte di pietà per combattere la piaga dell'usura. Quando nel 1570 scoppiò una tragica carestia, turbe di contadini affamati si riversarono a Milano per contendere ai cittadini quel po' di cibo che restava. Al centro della città sostava una folla di pezzenti. Tutti sapevano che i portici dell'arcivescovado erano stati trasformati in cucine da campo, dove era sempre possibile avere un piatto caldo di riso e legumi, e ogni giorno venivano sfamati non meno di 3.000 poveri. Intanto Carlo faceva tenere aperti i cantieri per il grande seminario che stava costruendo, in modo da poter dar lavoro a un numero sempre maggiore di derelitti. Si interessò perfino di favorire nuove coltivazioni di mais, una pianta da poco giunta in Europa che apportò notevoli benefici, tanto che il popolo per riconoscenza chiamò quella nuova pianta, e si chiama così anche oggi, Carlone, in suo onore. 6 anni dopo, terribile e ricorrente, comparve la peste. I morti si contavano a centinaia al giorno e raggiunsero una cifra che fu calcolata tra i 13.000 e i 17.000 morti. Il lazzaretto di Porto Orientale si riempì di pietà e di orrore, e quando fu saturo, fuori delle porte della città cominciarono a proliferare baracche di malati e moribondi. Come d'abitudine, le autorità civili e i nobili fuggirono, i medici si aggiravano guardinghi distribuendo medicine o consigli a distanza, i sani si asserragliarono nelle loro case evitando in ogni modo di uscirne, e la città si trovò abbandonata in mano ai monatti che raccoglievano cadaveri e si dedicavano ai loro turpi traffici. O almeno così sarebbe stato se l'arcivescovo non si fosse esposto per primo, esigendo dai suoi preti una generosità senza misura e costringendo anche le poche autorità civili ancora presenti a fare il loro dovere. Ogni giorno lui si aggirava per le strade della città, visitava malati e moribondi, e solo per lui si aprivano ancora le porte delle case e ne usciva un qualche rivolo di carità in elemosine o mezzi di sostentamento destinati ai più derelitti. L'arcivescovo non aveva certo conoscenza maggiori di quante ne avessero gli scienziati del tempo. Allora nessuno sapeva dir nulla di preciso, né sulla causa del morbo, né sui rimedi per debellarlo, ma intanto egli donava alla città quello che meglio sapeva. Spiegava loro che c'era una certa parentela tra la peste che distruggeva i corpi e quella che distruggeva le anime, e che la stessa misericordia di Dio che salvava le anime poteva salvare anche i corpi. Chiedeva perciò la conversione del cuore, suggeriva preghiere e celebrazioni liturgiche, organizzava processioni e riti di espiazione. Già allora subì la critica di chi gli rimproverava di favorire il contagio organizzando quegli assembramenti, e c'era qualcosa di vero, ma Carlo sapeva che non basta evitare il contagio dei corpi quando vengono meno le ragioni del vivere ed esplodono tra i superstiti gli istinti più bestiali e gli egoismi più feroci. Non serve a molto inculcare la paura e la prevenzione del contagio quando i familiari abbandonavano i loro stessi cari al primo sospetto e tutti si asserragliavano nelle loro case estirpandosi dal cuore ogni istinto di umanità, di umana solidarietà. Del resto è sorprendente anche per i nostri giorni la saggezza con cui l'arcivescovo cercò di valorizzare tutte le conoscenze scientifiche di cui poté allora disporre. Si intrattenne ripetutamente sull'argomento con i più celebri clinici dell'Università di Pavia, studiò personalmente i migliori testi di medicina che riuscì a procurarsi. Le disposizioni igieniche che egli diede ai suoi collaboratori sono, da questo punto di vista, quanto di più saggio si potesse allora prevedere. Esigeva che tutti si lavassero e cambiassero le vesti dopo ogni contatto con i malati, e perfino quando distribuiva del denaro faceva collocare le monete in vasi di aceto. Giunse fino a lanciare la scomunica contro coloro che facevano mercato delle vesti appartenute agli appestati. Spiritualmente si era preparato facendo testamento e lasciando suo erede universale l'ospedale maggiore. Aveva donato tutti i tessuti, anche quelli preziosi, conservati negli armadi del palazzo arcivescovile, compresi i paramenti rossi, verdi e viola, perché se ne facessero abiti e coperte per i malati. Aveva fatto vedere tutta la argenteria e mandato al lazzaretto perfino il suo povero letto. Chi non vuole, quando la peste finì, erano morte circa 20.000 persone, ma nessun collaboratore dell'arcivescovo era stato contagiato. Chi non vuole ammettere il miracolo deve almeno ammettere la saggezza delle norme igieniche da lui severamente inculcate. Dicono che si deve alle sue prescrizioni il fatto che le vittime furono meno della metà di quelle che si ebbero a Venezia in circostanze analoghe. Dopo essersi estenuato con l'assistenza agli appestati, Carlo continuò ad estenuarsi nelle sue interminabili visite pastorali, visite a tutta la diocesi che allora si addentrava nel Veneto, nel Piemonte e nella Svizzera, e non c'è paesino sperduto che egli non abbia visitato almeno due volte. A questo si aggiungeva la sua responsabilità di metropolita di una provincia ecclesiastica comprendente 15 diocesi che dovette pure visitare. Ogni visita durava tre mesi e il santo raggiungeva anche le parrocchie più lontane. Una delle visite più faticose fu nel 1580, quella alla diocesi di Brescia, dove fu accolto, dice il cronista, con manifestazioni di gioia infinite e splendida, tra le quali non mancavano conversioni clamorose di eretici notori, pacificazioni di odi inveterati, pentimenti di briganti e banditi. E dovunque arrivava, gli occorrevano ore e ore per riuscire a distribuire la comunione a tutti coloro che volevano riceverla solo dalle sue mani. E quando giunse a Castiglione delle Stiviere, poté dare la prima comunione a Luigi Gonzaga. Era come se un apostolo di Cristo fosse tornato in terra, dicevano i testimoni, per spiegare quell'enorme afflusso di popolo e quell'entusiasmo di conversioni. Si piegavano perfino paesi interi che da tempo vivevano in stato di ribellione contro il proprio vescovo, come accadde in una località della Val Camonica. Viaggiava abitualmente a cavallo, anche di notte, percorrendo le distanze nel più breve tempo possibile, prendeva riposo solo nelle canoniche e nei conventi, evitando i palazzi dei nobili. A volte, nell'attraversare valichi montani, dovette dar prova di buone doti di alpinismo che vengono ancora oggi celebrate in certe canzoni popolari, e non mancarono preoccupanti disavventure di viaggio o vere e proprie disgrazie dalle quali usciva miracolosamente incolume. Insomma, la fama di Carlo fu tale che ancora oggi non c'è quasi chiesa dell'Italia settentrionale e della Svizzera italiana che non abbia un oratorio, una cappella o un altare, un quadro, una statua a lui dedicati. Eppure, sul suo stemma cardinalizio, alla fine, Carlo aveva lasciato una sola parola, humilitas, umiltà. Intanto era diventato ancora più povero e penitente, ammesso che ciò fosse stato possibile. Pregava lungamente, intensamente, dormiva sulla paglia, mangiava pochissimo, indossava vesti logore e lavorava ininterrottamente. A volte, quando lo chiamavano per cena, diceva «troppo presto», indicando che aveva ancora molto lavoro da sbrigare. Lasciavano passare qualche ora, poi lo richiamavano. «Ora è troppo tardi», diceva con un sorriso umile e un po' malizioso, e si apprestava a prendere quel po' di riposo che si concedeva. Non voleva mai che gli si riscaldasse il letto e diceva che c'era un modo facile per trovare il letto caldo, quello di andarci quando per la lunga veglia il nostro corpo è più freddo del letto. Non era masochismo. Semplicemente Carlo ricordava i lunghi anni passati tra gli agi e le ricchezze, quando si dilettava di caccia, di giochi di società e di violoncello, e non gli sembrava mai d'aver appreso abbastanza l'arte di assomigliare al suo Signore crocifisso. Si confessava ogni giorno e trovava sempre qualche peccato su cui piangere. Un giorno in cui, distribuendo la comunione, gli cadde in terra una particola, si punì per quella negligenza con una settimana di digiuno e restando 4 giorni senza celebrare messa. Certo, a noi sembra uno scrupolo esasperato, ma che cosa sarà sembrato ad uno che viveva soltanto d'amore per il crocifisso e per l'Eucarestia? A chi gli rimproverava le troppe penitenze rispondeva: la candela, per dare luce agli altri, deve consumare se stessa. Così dobbiamo fare noi. La fama delle sue penitenze si era così diffusa che da ogni parte gli giungevano inviti alla moderazione. Perfino il Papa gli inviò un breve, addirittura un documento ufficiale, per obbligarlo a curarsi la salute, ma giunse troppo tardi. Quando spirò, dopo una breve agonia passata a contemplare con estrema commozione gli unici quadri, quelli della passione di Cristo che aveva in camera e che aveva fatto deporre attorno al letto, Carlo Borromeo aveva soltanto 46 anni. Dicono che le sue ultime parole furono: «Guarda, Signore, sto arrivando». Quando a tarda sera del 3 novembre 1584, dall'alto del Duomo, risuonarono i funebri rintocchi, nella piazza dell'Arcivescovado si riversò un fiume di gente. Uomini, donne, bambini, preti, religiosi cercavano di invadere la casa dell'Arcivescovo per raggiungere il loro padre pastore, e tutti volevano vedere il santo. Nessun vescovo aveva mai suscitato nel popolo tanto affetto e tanta venerazione quanto ne aveva suscitato Carlo Borromeo, nonostante le sue inflessibilità, che pure sapeva essere dolce. Lo chiamavano padre dei poveri. E perfino le autorità civili, con le quali aveva tanto combattuto, si videro costretto a scrivere a Roma, inviando le condoglianze al Papa e dichiarando che Carlo aveva saputo acquistarsi a Milano, queste le loro esatte parole, un amore incredibile.